gli ospiti sono arrivati, si tratta dell'assessore ai lavori pubblici di Cervete, di Mundola e di Ladispoli, Pierlucio Ladini, ho scritto bene però leggo male, e Fabio Bellucci che conduce.
Buongiorno cari amici ascoltatori, qualche minuto di ritardo con difficoltà di carattere logistico, tecnico, organizzativo, come le vogliamo chiamare, ma in tutti i casi la trasmissione comincia la sua giornata. E ovviamente, come ha detto già il direttore, noi parleremo oggi del trasporto pubblico locale, ne parleremo con i due protagonisti che hanno portato finalmente a compimento la convenzione tra i due comuni, Ladispoli e Cerveteri, facendo prima un vernissage qui a Cerveteri e il giorno successivo poi alla Dispoli, dove è stata firmata la convenzione tra i due comuni. Presentiamo quindi i nostri ospiti, cominciamo prima da Pierlucio Latini, assessore alla mobilità del comune di Ladispoli, benvenuto perché è la prima volta che vieni qui a Radio Liracere, e Andrea Mundola che è assessore in generale, perché lui si occupa di tutto, è un assessore che veramente
ha
le spalle forti, assessore ai lavori pubblici, ai trasporti, all'ambiente, chi più ne ha più ne metta, è un po' il factotum del comune. Buongiorno Andrea, bentornato.
Buongiorno ai cittadini e agli ascoltatori.
Allora Pierlucio, vogliamo intanto spiegare che cos'è che abbiamo realizzato, perché dopo tanto lavoro che voi due avete fatto, è stato portato a compimento questo lavoro per quanto riguarda la convenzione tra la Cerveteri e la Dispoli, che cos'è intanto questa convenzione, su che cosa si basa, qual è il principio su cui si fonda?
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Non abbiamo lavorato solo io e Andrea, ma ci sono state altre persone che hanno lavorato con noi, soprattutto i segretari comunali sia di Cerveteri che di Ladispoli e i nostri sindaci. E tra l'altro questa è la prima in assoluto nel Lazio, ma penso anche in tutto il centro Italia, che venga svolta una gara con due comuni insieme. Ovviamente diventerà un unico servizio che avrà svariati vantaggi, tra l'altro collegherà Valcanneto con Ladispoli, la stazione di Ladispoli, la stazione di Cereneova con il sito della Banditaccia, perciò le tombe, chiamiamoli la necropoli, io lo chiamo più nel suo nome vero, le tombe saranno collegate con le stazioni, ci sarà una nuova biglietteria, cambieranno tante cose e sarà un servizio più razionale e più efficiente. Anche perché tra l'altro, se vuole continuare Andrea, ci spiega, siamo insieme a Regione, ci hanno dato un anticipo su un taglio che verrà effettuato sul trasporto pubblico locale.
Allora, cominciamo intanto da un dato di fatto. Questo trasporto integrato porta delle economie di scala notevoli, quindi dei vantaggi e dei guadagni, esatto, per quanto riguarda le popolazioni dei due comuni. Quindi mentre lavoravate per quanto riguarda la possibilità di migliorare questo assetto da una parte a livello organizzativo, ma da una parte anche per quanto riguarda i soldi, c'è piovuta invece sulla testa una tegola.
Sì, la tegola, cominciamo con le tegole.
Purtroppo sì, ma è una tegola che rientra purtroppo in quello che è l'andazzo generale della finanza italiana e dei tagli dovuti alle varie spending review che il governo sta apportando in tutti i capitoli di spesa. Purtroppo anche il trasporto pubblico locale a livello nazionale non è esente da questi tagli. In sostanza la Regione ci ha anticipato che già da giugno sarà costretta ad operare un taglio generalizzato di circa il 30% rispetto alla spesa storica che la Regione eroga nei confronti degli enti locali, perché forse i cittadini non sanno che il trasporto pubblico locale sostanzialmente viene finanziato dalla Regione con un capitolo apposito per il trasporto pubblico locale. Ai comuni resta l'onere del pagamento dell'IVA, pertanto capite bene che un 30% di taglio è una fetta consistente di finanziamento che perdiamo. Questa perdita chiaramente dovremo in qualche modo recuperarla e compensarla. Allora l'obiettivo di questa convenzione è anche quello di minimizzare gli effetti di questo taglio. Faccio presente che è la prima convenzione nel Lazio che viene firmata, quindi Cerveteri e Ladispoli sono i primi due comuni che si associano per gestire insieme questo servizio, e questo chiaramente è stato ben visto dalla Regione. La Regione da questo punto di vista ci ha dato la sua disponibilità a ridurre al minimo il taglio che dovrà operare, proprio per premiare in qualche modo questo accordo che c'è stato fra i due comuni. Un accordo che ha un certo peso, vale circa 2 milioni di euro l'anno, a oggi con le risorse attuali.
Facciamo un tanto il punto di azione. Quanto si spendeva prima per la Dispoli e quanto per Cervedi e il trasporto pubblico locale?
Allora, orientativamente Cervedri sta intorno al 1.200.000 e la Dispoli intorno agli 800.000 euro, quindi
888, no,
circa orientativamente, sì, circa,
cioè, diciamo, non c'è un grandissimo guadagno per quanto riguarda questo aspetto, perché sommati i due e quello che viene fuori, in tutti i casi, diciamo, migliora il servizio, però con gli stessi soldi miglioriamo il servizio.
Esatto, l'obiettivo è quello di,
diciamo,
migliorare
il servizio. Di più, no, e sicuramente migliorare il servizio.
Saremo costretti a recuperare qualcosa perché il taglio, seppur minore, ci sarà.
Forse spenderemo qualcosa di meno.
Spenderemo di meno, chiaramente, perché è ovvio che alla fine una riduzione ci sarà. È ovvio che l'ottimizzazione delle corse, la rivisitazione dei percorsi, questa attività di recupero in qualche modo e di ottimizzazione delle risorse e delle corse ci consentirà di migliorare certi servizi che oggi sono carenti, come i collegamenti con le ferrovie, i collegamenti, come diceva Lucio, con la necropoli. Ecco, ci sarà
anche
questa,
quelli di carattere sanitario, per quanto riguarda la ASL sull'Aurelia, ad esempio.
Sì. Tra l'altro, ecco, penso che la cosa importante è anche forse, che è una cosa che so che sta particolarmente a cuore a Lucio, è quella della possibilità del ripristino del collegamento con l'ospedale Bambin Gesù.
La linea F che partiva dalla stazione di La Dispoli.
Ex linea F, sarà definita un altro nome, cambieremo anche.
Poi è ovvio che è chiaro qual è l'importanza di questo accordo che c'è fra i due comuni, proprio per ottimizzare le risorse. Ci saranno poi, e metteremo a bando tutta una serie di cose che chiediamo poi ai partecipanti alla gara, come l'implementazione dei servizi di infomobilità, la possibilità di poter
avere che cos'è l'infomobilità. Cerchiamo di parlare un linguaggio semplice.
Adesso la gente tu fa la domanda. A che punto siamo ormai? Avete firmato adesso?
Sì, allora, la convenzione è stata approvata dai due consigli comunali. A questo punto siamo già stati in regione per definire gli ulteriori passi, in quanto nella attività di progettazione e di predisposizione della documentazione di gara saremo supportati dalla regione, in questo in particolare da Aremol, che è l'azienda regionale sulla mobilità. E contiamo entro la metà di maggio di finire, di rivedere le ultime bozze dei percorsi, eccetera, per poter portare un preliminare all'Aremol affinché poi si possa stilare il progetto definitivo.
E poi
se non abbiamo particolari problematiche, contiamo per la fine di giugno di uscire, di pubblicare il bando di gara, che sarà un bando di gara di tipo europeo. La gara sarà una gara per un appalto di 8 anni, dove i due comuni si alterneranno nell'attività di capofila. I primi 4 anni sarà Cervede e i secondi 4 sarà la Dispoli. La gestione comunque del servizio verrà fatta congiuntamente con due tecnici, due persone, una di Cervede e una di la Dispoli, due funzionari sostanzialmente. E quindi, ecco, diciamo che questo percorso ormai è partito, siamo veramente ormai alle fasi tecniche di messa a punto della documentazione per uscire col bando di gara.
Quindi entro la fine dell'anno forse ci sarà?
Entro la fine dell'anno, entro dicembre vorremmo finalmente avere la nuova società,
nuovo piano di rete.
Pierlucio, parliamo un attimo dei vantaggi, l'abbiamo detto, per quanto riguarda questo fatto di non andare a sommare tante volte. Non parlo di sovrapporre, però in tutti i casi avremo la possibilità di avere più circolari che partiranno da una parte del territorio e faranno tutto un intero giro, diciamo, per aiutare le persone anche a essere raccolte e trasferite da una parte all'altra del comune. Questo è un bel vantaggio, fare le circolari per quanto riguarda la Dispoli e Cervedri, parliamo per quanto riguarda coloro che vanno a scuola, appunto, come diciamo prima, coloro che hanno dei bisogni di carattere sanitario per raggiungere la ASL e i turisti, ovviamente, perché dobbiamo guardare anche molto vicino la possibilità di arricchire i nostri territori, che avranno finalmente un collegamento tra la necropoli e appunto la stazione di Cerenova. Come funzioneranno queste circolari?
Allora, la circolare più importante sicuramente è quella che farà Cervedi da Dispoli Val Canneto, che in alcune corse raggiungerà anche Bracciano, proprio per il motivo delle scuole, scambio scolastico, scambio sanitario. Lavoreremo anche sul biglietto, cercando di allungare il tempo di durata del biglietto. Oggi, non so, alla Dispoli a 60 minuti, penso pure a Cervedi circa 60 minuti. Lo porteremo a 90 minuti, così c'è la possibilità anche dell'interscambio. Un esempio, io da Cerenova voglio andare a San Nicola o viceversa, posso con un biglietto di durata così spostarmi da un'estrema periferia che sta a sud della Rispoli, andare alla periferia,
come dire, prendere
nord,
due autobus con lo stesso biglietto,
con lo stesso biglietto, pure in tempi brevi, insomma, pure scambi con orari precisi. Poi tra l'altro la regione ci ha chiesto di studiare l'orario anche in base a quelli del Cotral, perché non ci scordiamo che il Cotral in parte fa una tratta simile alla nostra. Un esempio, se da Cerveri parte il Cotral alle 6, noi partiremo alle 6.20, dando possibilità di non sovrapporre le linee, e quella è una cosa importantissima. Tra noi e il Cotral ci sarà un servizio ancora più ampio su tutto il territorio, è quello che serviva da sempre in questo territorio, non dico nelle due città, ma proprio nel territorio vero e proprio, perché io non considero Cerveri a Rispoli due città separate, ma un territorio unico che va servito unicamente con lo stesso ingranaggio, ma non due ingranaggi separati come adesso.
Senti, Ferruccio, proprio sotto l'aspetto tecnico, noi abbiamo avuto molte lamentele per parecchio tempo del fatto, ad esempio, che le persone partivano da Cerveri e andavano all'ASL, poi ci si dimenticava di queste persone e caso devono tornare dopo 3-4 ore, perché prima di 3-4 ore non c'era la possibilità di ritorno. Un attimo soltanto, Pierluccio, poi mi rispondi. Abbiamo in linea con noi il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno sindaco. Allora, volevamo fare un'anteprima per quanto riguarda questo accordo che sarà firmato oggi alle 12 nell'aula del comune tra il sindaco di Cerveteri e l'Azerbaigian, costituito dal sindaco di una città, mi pare.
Sì, intanto buongiorno e grazie per questa telefonata. Seppure con un po' di ritardo, vi faccio gli auguri di queste festività che stiamo attraversando continue. In realtà lì hanno delle figure un po' diverse dalle nostre. Oggi sarà presente una persona che è da loro chiamata il capo del potere esecutivo. Sarebbe una sorta di sindaco cittadino, però contemporaneamente anche il governatore di un'area che più o meno coincide con la nostra regione. Quindi diciamo che è una sorta di governatore regionale, che è in rappresentanza appunto del governo in una determinata area della nazione, quindi diciamo che è un po' più di un sindaco, è più un presidente della regione, ok?
Sì.
Noi siamo stati ospiti in visita nella loro città qualche mese fa, in autunno, perché abbiamo avviato questo percorso di collaborazione con la nazione dell'Azerbaigian e oggi loro vengono a visitare il nostro territorio per ricambiare l'ospitalità, ma soprattutto per firmare un nuovo accordo che sia finalizzato alla valorizzazione di scambi commerciali, turistici e culturali. Considerate che con l'ambasciata dell'Azerbaigian, con cui abbiamo un rapporto abbastanza consolidato, stiamo già facendo dei progetti insieme alla sovrintendenza che possano prevedere anche degli scambi con degli studenti che vengono a scavare nel nostro territorio. Insomma, diciamo, il progetto è molto ambizioso.
Ecco, sindaco, quali saranno i vantaggi concreti che ci potrebbe portare sotto il profilo anche del turismo? Perché l'Azerbaigian, anche se diciamo è poco conosciuta, anzi, se puoi dare qualche dimensione geografica precisa, perché tu ci sei stato, almeno ci fai sapere un po' com'è il clima e com'è il territorio.
È una nazione che si estende in un'area molto ampia e quindi, un po' come avviene anche in Italia, forse anche di più, ha delle zone climatiche diverse, tra l'altro è anche caratterizzata da delle aree molto poco civili, insomma improvvisate, quindi in realtà ha delle differenze in vari posti. La zona con cui ci stiamo gemellando noi, in realtà non è un gemellaggio, cui stiamo avviando questo scambio, è molto simile alla nostra, sia come clima sia anche come tradizioni di enogastronomica. Hanno una cucina che ricorda molto quella nostra proprio tradizionale cerbetrana, diciamo quella degli anni magari un po' passati, cioè dalla cucina della cacciagione. Sono una città e una nazione molto simile. Il vantaggio principale è che l'Azerbaigian è una nazione molto ricca, siamo una nazione che ha al proprio interno delle risorse naturali importanti, il petrolio in primo luogo, e sta facendo una politica di espansione e quindi anche di investimenti, quindi il nostro obiettivo è creare un canale commerciale e turistico, soprattutto capire se magari possiamo attrarre degli investitori internazionali che possono venire qui a portare i loro soldi.
Benissimo, benissimo. Mi pare una cosa molto importante, quindi oggi ci sarà questa firma tra te e appunto questo rappresentante, questo sindaco,
siamo
presidente.
Sindaco, sì, super sindaco di questa città che si chiama Lankaran.
Ecco, hai fatto bene a dirla te, perché io non l'avrei mai pronunciata questa parola.
Che si trova nella parte sud dell'Azerbaigian e credo che sia la seconda o la terza città della nazione dopo Baku, che è la capitale.
Ok. Senti sindaco, già parlavamo di feste, con questo poi concludiamo. Volevi fare gli auguri pregressi, però penso che sia molto importante invece fare gli auguri per una festa che ci sarà questa settimana, che è quella del 1° maggio, che è la festa dei lavoratori e dovrei dire dovrebbe essere anche la festa del lavoro. Sfortunatamente invece le cose in Italia non vanno granché bene. Questo accordo che viene firmato ci potrebbe portare qualche occasione di lavoro e quindi fare realmente degli auguri di buon lavoro ai nostri ragazzi, non so, del turistico, dell'alberghiero, che potrebbero trovare occasioni di lavoro per il futuro.
Ah, guardate, noi lo diciamo sempre e l'abbiamo spesso più volte detto anche nella vostra trasmissione, abbiamo scommesso e abbiamo fatto una scelta, abbiamo deciso che il turismo sarebbe stato il primo punto da attenzionare nella nostra amministrazione, e gli investimenti fatti in questi 2 anni vanno in quella direzione. La mostra c'è, cioè, fra l'ANSA, la mostra che oggi al Palazzo Esposizioni, il ritorno dei reperti archeologici, gli auri della necropoli. Lo facciamo perché sappiamo che seppure nell'immediato non dà una risposta subito, e quindi magari la gente si aspetta che un lavoro domani, e questo potrebbe, non lo sarà, però nel periodo medio e lungo sicuramente è l'unico modo per creare delle possibilità di lavoro per i tanti ragazzi, ma purtroppo, Fabio, non solo ragazzi, perché noi abbiamo persone molto grandi, certo, che certo, sono senza lavoro, per le tante famiglie.
Però ovviamente, diciamo, oltre che il turismo c'è molto l'indotto, e quindi questo qua ci potrebbe aiutare a trovare occasioni di lavoro per quanto riguarda i ragazzi e anche le persone che sfortunatamente hanno perso il posto di lavoro anche a 50 anni, quindi con grandissima difficoltà e disagio. Quindi volevo cogliere l'occasione da parte tua e fare appunto gli auguri a tutte le persone che hanno un posto di lavoro e che cercano di tenerlo con le unghie e con i denti, e soprattutto un augurio fortissimo ai ragazzi che sono ancora in cerca di lavoro e a quelli che l'hanno perso da poco, sindaco.
Grazie, buon augurio, speriamo che porti bene.
Va bene, buon lavoro e ci sentiamo la prossima volta, arrivederci.
Grazie, saluti a tutti, ciao.
Allora, riprendiamo la nostra trasmissione, abbiamo sentito appunto di questa possibilità, insomma anche loro sono stati trasportati dall'Azerbaigian, saranno arrivati a Cervederi sicuramente con gli aerei e via dicendo, però senza il trasporto, per dire quanto è importante oggi nella globalizzazione il trasporto. Qui non parliamo di globalizzazione, parliamo di unione, in questo caso di una convenzione tra i due comuni, però stavamo dicendo appunto per Lucio che ci dovrebbero portare molti vantaggi, no?
Sì. Riseparo un attimo il territorio dopo che l'avevo congiunto. Ovviamente la Ladispoli, essendo un territorio molto più piccolo, è più facile collegare il poliambulatorio con la città di Ladispoli. Cervere c'è un territorio immenso e oltretutto il servizio è un po' obsoleto, e chiaramente oggi non è possibile attualmente collegare bene il poliambulatorio. Nel nostro nuovo piano di rete il poliambulatorio sarà collegato in tutti i modi migliori possibili, non la gente andrà ad aspettare 3 ore o 4 ore alla fermata del pullman. Cercheremo di istituire anche una nuova fermata sull'Aurelia, lì l'avevamo messo in progetto di fronte,
perché tra l'altro lì non si può neanche attraversare, perché
no, però lo spazio per fare una fermata in sicurezza c'è, sicuramente faremo del tutto che l'ANAS ci autorizzi,
anche perché poi ci sono le rotatorie oggi che ci agevolano parecchio, sì, sotto questo aspetto, insomma, per poter fare anche un giro un pochino più ampio, ma di recuperare le persone che non devono rimanere tutto il giorno come presso l'ASL,
con l'interscambio del biglietto, il biglietto è unico, non c'è problema. Quando venisse a prendere un pullman di Ladispoli, cioè quello che transita la Ladispoli, raggiungere il capolinea e prendere quell'altro, insomma c'è più possibilità di movimento, di scambio.
Interviene la gente.
La gente.
No, è la vostra. No.
Questo è il primo passo che hanno fatto i comuni di Cervedri e Ladispoli per cercare di stare insieme, per recuperare qualche, certo, cosa che no, il primo, ma mi pare che c'è anche un altro passo in corsa, se non mi sbaglio, quello della raccolta differenziata. Cioè, avete avuto l'idea quello di cercare un posto?
Allora, sta domanda, abbiamo avviato una serie di contatti, ma non soltanto con il sindaco di Ladispoli, ma anche col sindaco di Santa Marinella, di Tolfa, sì, e dei comuni, diciamo, confinanti, per cercare di gestire insieme il problema dello smaltimento dei rifiuti, che va dal smaltimento dell'indifferenziato allo smaltimento dell'organico e delle materie cosiddette nobili, plastica, vetro, eccetera. Quindi è un problema che stiamo affrontando insieme agli altri sindaci, perché chiaramente è un problema comune.
Certo.
Se vogliamo evitare che si rinascano le famose mega discariche, dobbiamo cercare di lavorare insieme per trovare delle soluzioni condivise e che vadano bene ad un ambito territoriale non troppo esteso, perché altrimenti si creano degli impianti che poi nessuno vuole, e con tutti i problemi che possono creare. Tornando un attimo al trasporto pubblico locale, io credo che siano degli elementi importanti da tenere presente, sono sicuramente la necessità che un servizio di questo genere può aiutare le famiglie in un momento storico di difficoltà.
Certo.
Lasciare a casa la macchina oggi significa risparmiare un sacco di soldi, oltre all'aspetto e all'impatto ambientale che questo comporta. Non a caso nel bando e nella gara noi chiederemo anche l'utilizzo e la proposta di autobus di tipo ecologico, proprio per cercare di dare il minor impatto possibile al territorio. L'altro aspetto è quello dell'ottimizzazione, come dicevamo prima, anche con l'introduzione di sistemi a chiamata, i cosiddetti telebus. In alcune zone del territorio utilizzare, far girare gli autobus ad orario fisso e vuoti è uno spreco che non ci possiamo più permettere.
È chiaro questo, è chiaro.
Ci conviene piuttosto adottare delle soluzioni con autobus a chiamata. Vogliamo chiamarli taxi, chiamiamoli, ecco. Comunque è una sono delle soluzioni appunto che ci aiutano a ridurre l'impatto, a ridurre i chilometri e il consumo, diciamo, di risorse che purtroppo sono sempre più limitate, quindi credo che siano aspetti da tenere bene in considerazione.
Lucio, prima di lasciarti libero, ovviamente farti tornare al tuo lavoro, come è stato presa alla Dispoli questo aspetto del trasporto pubblico integrato? Perché c'è molta disputa in questo momento sul fatto di riunire i comuni, alcuni che invece non vogliono assolutamente questa cosa, però diciamo alcuni sono messi di paura o molti sono stati contenti?
Guarda, io qualsiasi persona che ho contattato o mi hanno contattato sono stati tutti contenti, anche perché tutti chiedevano il collegamento tra il comune della Dispoli e il comune di Cerveteri. Io da anni che promuovevo questa cosa. Finalmente, con l'appoggio di Pascucci, di Andrea Mundola, del nostro sindaco, della Regione Lazio, di tutti quanti, siamo riusciti finalmente a portare questo risultato a casa, importantissimo, diceva prima Andrea, anche per l'ambiente, per tutto, e alla Dispoli sono contentissimi di questa cosa. Poi, comune unico, è un po' più grande di me l'espressione, non so come, però a me personalmente andrebbe bene anche il comune unico, sono convinto che le risorse sarebbero migliori e più efficienti. Vabbè. Però non dipende solo da me questa cosa.
Con questo ringraziamo Pierluccio Latini che ci è venuto a trovare qui in radio per la prima volta. Vedremo se ci saranno di nuovo occasioni quando dovremo festeggiare realmente il varo di questa nuova convenzione che porterà senz'altro dei benefici. Noi andiamo con un breve brano musicale, prendiamo tra qualche minuto. Oggi la trasmissione sarà un po' più breve proprio per darci la possibilità di andare ad assistere alla firma che ci sarà, che è una firma tra virgolette storica, forse non si può guardare in questo momento quali saranno i traguardi, però se impostata bene questa cosa ci potrebbe portare veramente parecchia ricchezza nel territorio, perché turisti che vengono da quella regione potrebbero essere anche persone facoltose e potrebbero venire qui anche a costruire degli alberghi, perché no? E quindi portarci tanta possibilità di lavoro, cosa che ovviamente a ogni trasmissione noi portiamo avanti. Allora, linea alla regia per un brano musicale. Ci sentiamo tra un paio di minuti.
Grazie, arrivederci.
Riprendiamo subito.
Allora, cari amici ascoltatori, abbiamo sentito dalle parole dell'assessore alla mobilità del comune di La Dispoli e anche quella del comune di Cerveteri. Adesso giriamo un attimo pagina, però l'interlocutore Andrea Mundola rimane lo stesso, perché in questo momento cambia la sua giacca e ovviamente diventa, diciamo, nella sua veste, non voglio dire principale, perché delle vesti principali ce ne sono tante, se pensiamo tanto alla delega che ha sull'ambiente è una cosa che è stratosferica, però in questo momento con lui dobbiamo parlare dei lavori pubblici. Andrea, facciamo un po' il punto della situazione, perché ovviamente, diciamo, l'intero territorio è sotto le tue mani, hai fatto questa grande cosa, insomma, nel prenderti questo territorio sotto il profilo dei lavori pubblici, però abbiamo ancora parecchie cose che non vanno. Si pensava di poter tagliare diversi nastri in questo periodo, invece dopo il pallone geologico al Canneto abbiamo avuto un'altra volta un attimo di sosta. Da che dipende questo fatto?
Prima di intraprendere questo argomento, diciamo che i lavori pubblici sono quelli che riguardano il comune, non certo quelli che riguardano lo Stato e la Regione. Per fare un esempio, i lavori che stanno facendo alla strada della Bandiraccia lì su, e purtroppo altri lavori non c'entrano niente col comune di Cerveteri, perciò questi deve fare queste,
diciamo che le risorse economiche non sono del comunale o almeno in minima parte sono risorse in un caso regionale, in un caso europeo, ma il progetto, la gara d'appalto eccetera viene gestita e seguita dal comune.
Ho capito.
Quindi le seguiamo noi.
Cioè i soldi ce li mettete voi?
No.
Una piccola parte.
Non c'è.
Magari invece.
Anche perché ce l'avevo.
Esatto. No.
Allora diciamo Andrea, questa difficoltà a tagliare nuovi nastri per quanto riguarda inaugurazioni e via dicendo, non so, a me rimane ancora nella testa perché ovviamente qui mi frulla questo fatto del depuratore che abbiamo visto insieme per quanto riguarda il Sasso, cioè abbiamo un depuratore finito che non può funzionare e continuiamo ancora a scaricare a mare tal quale perché non arrivano le autorizzazioni, cioè è una cosa da pazzi questa qui.
Allora, iniziamo dal depuratore. Il depuratore, ho nuovamente sollecitato nei giorni scorsi la provincia di Roma, che è l'autorità deputata a rilasciarci il nulla osta per l'attivazione, quindi lo scarico delle acque depurate. Non c'è ancora arrivata, cioè mi hanno detto che era la firma e quindi io mi auguro che veramente ormai è una questione di qualche giorno ci arrivi questo benedetto nulla osta. Questo nulla osta che stiamo aspettando da luglio dello scorso anno, purtroppo è così. Questo è uno dei malesseri della
burocrazia
italiana.
Vergogna.
Mesi e mesi per avere
queste province, così se ne parla più.
Ma io credo che non sia un problema di taglio di province, sia un problema di mentalità. Deve cambiare la mentalità nella burocrazia italiana. Non ci si deve rendere conto che non si può andare più avanti così. Non si può aspettare mesi tenendo fermo un impianto come quello, ma come tante altre situazioni. Abbiamo avuto il problema, stiamo avendo il problema della biblioteca, dovevano partire i lavori, la gara d'appalto è stata fatta, c'è stato un primo vincitore, il quale poi ha rinunciato, siamo passati al secondo classificato, si è tirato indietro anche il secondo classificato, questa è la situazione, cioè non ce lo possiamo nascondere, cioè ci troviamo di fronte a delle situazioni, nonostante la crisi del lavoro,
ma perché rinunciano
rinunciano perché probabilmente, hanno mal valutato l'offerta che hanno fatto. Oppure, non lo so, sono delle ipotesi che chiaramente questi qua sono atti amministrativi, però sta di fatto che ci possono essere mille problemi, però le cose non vanno avanti, così è successo per la ex casa, per quella che doveva nascere come Casa della Pace, cantiere è anche quello che è abbandonato perché la società che ha vinto poi si è tirata indietro. Ci troviamo di fronte a queste situazioni, purtroppo su questo la politica può fare ma fino a un certo punto, perché poi la politica dà l'atto di indirizzo.
Non abbiamo abbandonato il trasferimento della biblioteca?
No, assolutamente, per noi è un obiettivo prioritario quello del trasferimento della biblioteca, anche perché questo ci consentirebbe di risparmiare circa 4.000 euro al mese di affitti. Oggi noi paghiamo circa 4.000 euro al mese di affitto. Quindi questo capite bene che danno che comporta l'amministrazione il dover rinviare questo passaggio, oltre a alla possibilità di realizzare una bella biblioteca, perché vi assicuro che il progetto della nuova biblioteca è molto bello. Darà la possibilità di accesso anche ai diversamente abili, insomma una serie di cose che purtroppo non riusciamo a mandare avanti. E questo è il dramma del paese Italia, cioè la burocrazia che blocca qualunque tipo di iniziativa oppure la rallenta in una maniera abnorme. Il depuratore c'è caduto dentro, quella biblioteca e tutta una serie di altre iniziative.
E lì alla boccetta, quella casa ex Enel, che si fa?
La cabina ex Enel, anche su questa stiamo da tempo correndo dietro alla regione per capire se riusciamo a recuperare un finanziamento di 300.000 euro che era stato assegnato al comune di Cerveteri, ma ad oggi ancora non si riesce a capire se non queste risorse ci sono oppure no. Se possiamo ancora contare su queste risorse o meno.
C'erano, non l'avete ritirate?
No, la regione prima aveva mandato una comunicazione, poi questa comunicazione, alla nostra richiesta di chiarimenti ancora non abbiamo, poi sapete che purtroppo la regione sta cercando di recuperare un po' di obiettivi di recupero, sono riusciti a raggiungerli, ma chiaramente dovendo tagliare tutta una serie di investimenti. Tenete presente che noi ogni anno, entro la fine di giugno, i comuni hanno la possibilità di presentare richieste di finanziamento alla regione su determinate tematiche. Noi sono 2 anni che ripresentiamo le stesse identiche richieste, fino adesso non c'è stato finanziato nulla.
E poi dovete, vediamo che vi danno i soldi, dovete spendere entro l'anno?
Entro l'anno no, ci sono dei tempi legati anche alle gare d'appalto, ovviamente, alle gare d'appalto, alla realizzazione dei lavori, quindi questo no. Però il problema è che non riusciamo ad avere. In una situazione di difficoltà del genere non riusciamo ad avere risposte dalla regione.
Ecco, ma come si esce da queste paludi? Abbiamo detto situazioni burocratiche, situazioni di persone che ci lasciano veramente molto insoddisfatti per quanto riguarda questi comportamenti. Però io questa mattina, prima di venire qua, mi sono recato in biblioteca e insomma, sentivo le voci delle varie persone, dice, ah no, perché c'è sta questo, c'è quest'altro problema, ognuno poi si inventa pure i problemi, cioè, rispetto a questo fatto. Però al di là di questo fatto qui, nella realtà poi tutti quanti dicono ci stanno prendendo in giro, perché il comune ha detto, poi in effetti diciamo non è colpa proprio del comune, perché non è il comune, oltre che fare la gara, se poi le persone che partecipano non si comportano in una maniera coerente, lascia un po' perplesse. Certo. Ma che cosa possiamo dire agli ascoltatori? Perché in effetti come di promesse ne abbiamo fatte molte, abbiamo fatto tanti nodi al fazzoletto, però sono arrivati poi i momenti e le cose non sono state recuperate. Ad esempio sulla biblioteca, come finirà questa storia, Andrea?
Niente, adesso stiamo in attesa, adesso l'ufficio ci sta dando, stiamo attendendo dall'ufficio l'ipotesi per la prosecuzione. Probabilmente o faremo una nuova garetta secondo quello che prevede la normativa, una gara ristretta, si chiama così, con la, diciamo, invitando
si ricomincia da capo, perciò?
Ci sono varie possibilità, adesso ecco, ripeto, l'ufficio ci presenterà quale potrà essere la strada da seguire, al momento non è stata ancora delineata. C'è la possibilità di fare una nuova garetta ristretta e quindi con delle tempistiche sicuramente più rapide. Oppure vedere se vale la pena continuare fino a un certo punto a pescare dalla lista dei partecipanti alla gara originaria. Ne ripeto, stiamo attendendo di avere dall'ufficio queste indicazioni. Nel frattempo noi andiamo avanti su quelli che sono i progetti che abbiamo messo in campo, i finanziamenti e i mutui che abbiamo acceso, vi ricordo, un finanziamento di 270.000 euro per la viabilità, segnaletica eccetera. La Regione Lazio ci ha dato un altro pezzo di patto di stabilità di circa 2 milioni di euro, per cui questo lavoro lo potremo appaltare, come potremo appaltare la realizzazione della rotonda e delle piste ciclabili a Cerenova, altro finanziamento richiesto a dicembre. Quindi sono una serie di opere, di interventi sui parchi, Parco Borsellino, Parco a Via Giordano, a Valcanneto, ecco, una serie di parchi, di parchi giochi dove potremo intervenire grazie alla liberalizzazione di quota di patto di stabilità che c'è stato.
Io non so se te ne occupi te, però te lo voglio chiedere, tra le tue varie mansioni c'è anche quello del controllo del territorio per quanto riguarda la sicurezza?
Allora, dal punto di vista dell'infrastruttura, cioè
parliamo di telecamere.
Sì, 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 telecamere, anche su questo stiamo, penso a breve, non mi voglio sbilanciare di più perché stiamo definendo gli ultimi passaggi, ma faremo una serie di passaggi molto importanti che ci consentiranno di implementare anche questo servizio. C'è già un progetto di massima pronto per videosorvegliare almeno gli ingressi dei punti più nevralgici, degli ingressi di Valcanneto, di Cerenova e di Cerveteri, proprio per cercare di far fronte a questo fenomeno che purtroppo ultimamente sta aumentando.
Devo far presente che domenica scorsa si è svolta una bellissima iniziativa a Cerenova che riguardava appunto la sicurezza, tra l'altro tenuta dall'ex comandante dei carabinieri appunto di Cerenova. Questa riunione è durata circa 3 ore, devo dire, è stata piena, densa di suggerimenti per quanto riguarda coloro che in questo momento stanno soffrendo per quanto concerne appunto coloro che vengono a rapinare nelle case. Una volta rapinavano quando uno non c'era, adesso sembra che si divertano molto di più a entrare quando invece le persone dormono e quindi con molte difficoltà, c'erano lì presenti anche le varie forze dell'ordine, la polizia municipale, i carabinieri e via dicendo, e lì c'erano dei suggerimenti che hanno cercato di portare avanti. Uno tra tutti quanti, devo dire, perché in questa zona probabilmente già si fa senza metterci i cartelli, è quella del controllo del vicinato. Il controllo del vicinato nasce sul fatto che tra persone che si conoscono in una stessa via si dà la vecchia solidarietà, quella che una volta serviva quello un litro di latte, serviva un pezzo di burro, oppure poteva servire una qualsiasi cosa, mi sono dimenticato il sale o lo zucchero, ci si aiutava, no? Nel vicinato funzionava così tanti anni fa. Poi col fatto della riservatezza, privacy e via dicendo, le situazioni sono cambiate completamente, ognuno sta dentro casa sua e guai se ti impicci di quello che faccio io. Tant'è vero che ci siamo talmente chiusi dentro che non conosciamo più neanche perché in molti casi quello che ci abita vicino, in caso da anni, no, che non sappiamo neanche che volto c'ha, che cosa fa, e ovviamente queste persone che invece sono molto organizzate e che vengono a rubare nelle case sanno bene che funziona in questa maniera e che non c'è appunto questo aiuto e questo controllo dell'uno con l'altro. Suggeriva appunto il comandante, ex comandante appunto, che adesso è in un'altra stazione di carabinieri, bisogna riprendere le cose dell'epoca, perché non possiamo mettere un carabiniere per ogni edificio, avremo difficoltà, cioè, però se noi avessimo degli occhi che guardano per noi, delle orecchie che sentono per noi, basta che fate il 112, ci segnalate qualche presenza strana e si potrà recuperare anche sotto questo aspetto. Insomma, sono state tante le iniziative, abbiamo intervistato, poi nei prossimi giorni lo potrete vedere su Etruria in TV, però devo dire che tutto quanto nasce da un aspetto importante che non è di carattere tecnico, cioè non ci può aiutare in questo caso la tecnologia, ci aiuta il fatto di recuperare anche qui le nostre radici, cioè di ritornare a vivere come il vicinato che si conosce e che quando c'è qualche cosa che non funziona ci si aiuta. Insomma, invece in questa maniera siamo tutti quanti un po' dimenticati, e lì c'erano persone, devo dire, di vari territori, perché ovviamente era presente anche un consigliere comunale che ha detto: non vi preoccupate, qui per Cerenova ci sto pensando io. Allora una signora ha detto: ma io sono del Sasso e a me non ci pensa nessuno, e quindi è stata poi una risposta boomerang, perché poi ovviamente ogni postazione, ogni territorio ha le sue difficoltà. Per questo ti chiedevo se c'era la possibilità di fare un'integrazione, perché al momento non ne abbiamo le telecamere, tra i vari territori, avere una sala regia dove si possono poi vedere queste cose, anche se dobbiamo dire che non possiamo andare a vedere le persone in faccia, perché molte volte si mettono i cappucci sulla testa, però già vedere quante macchine o quali macchine entrano una determinata ora in un territorio ci potrebbero aiutare, insomma, questo senz'altro. No,
è sicuramente un obiettivo che vogliamo raggiungere, stiamo lavorando in questa direzione. Quello che dicevi è fondamentale, io credo che la collaborazione del vicinato e questo maggior senso di solidarietà e di risocializzazione, chiamiamola così, è indispensabile. Non possiamo pensare che anche le tecnologie possano fronteggiare tutte le emergenze, perché non dovremmo avere una telecamera veramente per ogni cittadino. Insomma,
no, perché una volta ci si aiutava, insomma, si dava la chiave a quello che abitava vicino, no? Adesso invece nessuno sa niente, e una cosa la voglio dire in maniera che sia chiara, no? Non lo so per quanti lo usano e via dicendo, però attenzione, diceva che sono aumentati molti reati da quando ci sono i social network, per un motivo molto semplice, perché non so, una persona scrive su Facebook non mi cercate per un mese, perché per un mese starò in vacanza fuori, quindi è un'informazione che viene data pubblica e che tutti quanti possono sapere che quella persona per un mese non ci sarà. Quindi attenzione all'uso che si fa per quanto riguarda i social network, Facebook e quant'altro, nel far sapere a tutti quanti quali sono i vostri orari, i vostri modi di spostamento e via dicendo. Attenzione, perché è uno dei motivi che portano le persone a sapere quando una persona c'è o non c'è. E logicamente però dobbiamo dire che poi entrano dentro casa anche quando le persone dormono, e quindi con molte difficoltà. Va bene, noi per oggi concludiamo qui la nostra trasmissione, abbiamo detto finiamo un po' prima perché abbiamo questo adempimento di andare a vedere questa firma e di conoscere anche queste persone, Azerbaigian, che poi io non ho capito precisamente dove è che sta, non so se tu Andrea l'hai presente.
A parte sempre delle ex, una delle regioni dell'ex...
Il sindaco diceva che è un po' come noi, ma quindi è vicino al mare Azerbaigian, non ho capito.
Se non ricordo male adesso...
cioè non ci chiediamo di fare una brutta prima, ci riserviamo la risposta per la prossima occasione.
Andate a guardare sull'Atlante.
Sì, forse è la cosa migliore. E con questo vi ringraziamo, cari amici ascoltatori, per questa ennesima puntata di Tutto un'ora. Grazie a Giacomo che ci ha assistito in regia, grazie all'assessore Mundula, speriamo di averlo qui tra breve. Andrea, io mi auguro sempre che si possa tagliare realmente qualche nastro.
Ce lo auguriamo anche noi, ma non per una nostra soddisfazione personale, ma perché sono tutte cose che servono alla cittadinanza e ne abbiamo estremamente bisogno.
E buona festa del lavoro per quanto riguarda la festa di giovedì.
Grazie. Grazie.